Spazio per le domande. Ci sono domande?
Nella meditazione ci sono tanti disturbi e io vorrei dividere questi disturbi in due gruppi. Un gruppo sarebbe, per esempio, un suono, un profumo, anche sentimenti o emozioni, e l'altro gruppo sono questi disturbi sono legati ai pensieri, alle memorie, quello che si pensa del futuro, per esempio. Per il primo gruppo non è tanto difficile mantenere, anche se vengono, se arrivano questi disturbi, di mantenere la consapevolezza del respiro. Però per il secondo gruppo, tutto quello che è legato ai pensieri, per me è quasi impossibile. Quando arrivano questi pensieri, e con tanta forza, con tanta energia, che la consapevolezza se ne va completamente. Quindi c'è un dualismo tra consapevolezza del respiro e i pensieri. Come mai è così? Tanto più difficile per il secondo gruppo che mantenere la consapevolezza che per il primo gruppo. E come possiamo fare per
allora, in realtà questa divisione è un po' forzata, nel senso
sì,
perché quello che accade direi in maniera leggermente differente. Nel contesto nel momento che incominciamo a fare una pratica formale di raccoglimento mentale e quindi scegliamo un oggetto di contemplazione come oggetto di riferimento, è inevitabile che sorgano anche altri fenomeni assieme al che accompagnano l'oggetto di meditazione. Quindi suoni, immagini, se teniamo gli occhi aperti, odori. Alcune di questi oggetti, anche questi sono oggetti, sono analogamente degli oggetti come l'oggetto di raccoglimento, di contemplazione. Alcuni di questi oggetti su di noi non hanno particolare influenza, non hanno un impatto, non hanno un significato. Quello che accade quindi è che la mente ne prende nota e tutto finisce lì. È semplicemente una questione di vedere quell'oggetto, non c'è un legame particolare e il sorgere e il cessare dei fenomeni si conclude in questo modo. Alcuni invece di questi altri oggetti paralleli all'oggetto di concentrazione, di contemplazione, per noi hanno un qualche valore. In altre parole, abbiamo un legame, abbiamo un qualche tipo di vincolo con questi oggetti e innescano un'attività mentale più intensa, emotiva o legata al pensiero. In altre parole, siamo sensibili a questi oggetti. Gli oggetti di cui siamo più sensibili fondamentalmente dipende dal nostro kamma, cioè da come noi siamo abituati a vivere e per semplicità diciamo come dove noi in qualche modo investiamo la nostra felicità, dove noi in qualche modo abbiamo investito la nostra felicità fino a quel momento. Per cui alcuni di questi oggetti per noi non sono importanti, sono irrilevanti, altri invece sì. O perché quegli oggetti precedentemente sono stati fonte di un qualche tipo di benessere, cioè abbiamo spremuto un po' di felicità, o perché in realtà reputiamo che potrebbero essere un ostacolo al nostro benessere. E questo scatena il processo mentale, che può essere di attrazione o di rifiuto. E poi assieme a questo processo mentale tutte le potenziali emozioni che sono connessi connessi a questo oggetto che ha dato il via, ha scatenato questa reazione. Fondamentalmente siamo noi che stiamo reagendo a un oggetto che potrebbe benissimo essere considerato neutro da tante altre persone, mentre per noi ha un significato, ha un valore. Questo qui è un processo normale, è così che funziona la mente. E dov'è che noi possiamo trovare più spazio, più libertà, in qualche modo iniziare a sviluppare un percorso che ci possa permettere di scegliere quanta importanza dare a questo oggetto? Allora, da una parte iniziamo a renderci conto di questa schiavitù, è proprio una schiavitù. Fino a qualche secondo fa c'era un abbaiare di cani e non vi sorprendete se qualcuno di voi potrebbe avere sviluppato un senso di avversione, perché era un disturbo. Altre volte potremmo avere invece sviluppato un senso di attaccamento, perché in realtà quel suono, quell'immagine, quell'odore lo reputiamo piacevole. Così il primo passaggio è quello di rendersi conto: wow, sono un burattino, sono uno schiavo di queste dinamiche. E questo ci stimola, ci incoraggia a trovare un'alternativa a queste dinamiche, a cercare se c'è una via di uscita, una soluzione differente da questa reattività meccanica compulsiva, praticamente compulsiva, che non ci lascia una vera e propria scelta, ma ci impone sempre di avere dei comportamenti determinati, o meglio, condizionati. Noi ricerchiamo questa alternativa nel respiro. E la ricerchiamo in due modi. Ho detto nel respiro, dando per scontato che l'oggetto di meditazione sia il respiro. In generale possiamo dire che lo troviamo, l'andiamo a ricercare nel nostro oggetto di meditazione. Se questo è il respiro, che cosa accade? Se in qualche modo noi riusciamo ad osservare il respiro, a essere presenti mentalmente al respiro, non ci dobbiamo stupire se sorgerà un qualche tipo di benessere, o di calma interiore, di benessere e poi dopo di calma interiore. Questo è già un modo per ridurre l'interesse verso gli altri oggetti. Perché? Perché in qualche modo stai bene, trovi diletto, trovi piacere nell'osservare il respiro, e il resto passa quasi spontaneamente in secondo piano. Quella grossa impatto che potevano avere quegli oggetti ora risulta essere inferiore. Perché? Perché fondamentalmente stai facendo quello che ti piace e il resto è meno importante. Va bene, riuscite a seguire? Questo è un processo naturale che si basa proprio sulla concentrazione. Concentrarsi non come un esercizio meccanico, ma concentrarsi perché ti fa piacere, trovi interessante quello che stai facendo. Già a questo punto noi possiamo iniziare a capire che è importante relazionarsi in maniera corretta col respiro, non in maniera meccanica, ma cercare di interagire con il respiro in modo tale che si possa creare questa intimità con l'oggetto di contemplazione. Non è una forzatura, devo stare con il respiro, ma che bello che stare con il respiro. Se uno non riesce ancora a sentire questa emotività, che bello stare con il respiro, perlomeno la curiosità, fammi provare a stare con il respiro, che è già una forte incentivazione a farlo. Attraverso questa nuova relazione con l'oggetto di contemplazione, che in qualche modo diventa un momento per noi piacevole, non l'obbligo devo fare meditazione, ma che bello poter dedicare del tempo a me stesso, a me stessa. In altre parole, un cambio di atteggiamento verso la pratica, è più facile che la mente si raccolga, che la mente acquisti calma e stabilità. In questa calma e in questa stabilità c'è un ulteriore passaggio di crescita, che è quello che iniziamo a osservare lo spazio, il vuoto all'interno di questa calma e di questa stabilità. Prima non l'abbiamo potuto notare perché era troppo pieno dai pensieri e delle emozioni. Ora diventa più facile notare appunto questo spazio, questo silenzio. Se noi acquistiamo una certa familiarità con questo silenzio, con questo spazio, il nostro rapporto con la pratica cambia completamente. Se all'inizio noi, quando sediamo in meditazione formale, pensiamo devo calmare la mente, a questo punto, quando uno è entrato in contatto con questo silenzio e la presenza mentale di questo silenzio, cioè non solo subisci quel silenzio, quello spazio vuoto, ma ne sei anche consapevole, riuscite a capire la differenza? Cioè non è semplicemente che all'improvviso ci siamo ritrovati e non sappiamo bene che cosa sia, lo vediamo, lo sentiamo. Se questo è accaduto, il nostro modo di relazionarci alla meditazione cambia completamente, perché in qualche modo ci rendiamo conto che l'impostazione iniziale che abbiamo, che è quella di devo associare la mente a un oggetto di contemplazione per calmare la mente, in realtà non è vera. Questa è un'impostazione che nasce dall'ignoranza, di cui tutti siamo affetti, perché la posizione corretta, la realtà è che è l'opposto. La mente è silenziosa, la mente ha questo spazio vuoto. La domanda che sorge è: perché lo vado a riempire? Mi state seguendo fino a qui? Allora, quello che accade è che finora stavamo cercando di fermare un treno in corsa. È difficile. Se invece riusciamo ad avere questa presenza, a capire che cos'è questo spazio attraverso la presenza mentale, questo silenzio attraverso la presenza mentale, noi siamo alla stazione e possiamo iniziare a scegliere se prendere quel treno o no. Avrete visto che quando i pensieri hanno una loro vita, hanno proprio un tempo quasi di vita, una volta che hanno preso il via, un processo mentale, è difficile da interromperlo. In genere termina quando è arrivato alla sua conclusione. Non possiamo quindi aspettarci che nel mezzo di questo processo mentale si possano avere l'abilità per dire fermo, perché al suo slancio, alla sua spinta ormai, è come avere iniziato a vedere un film, anche se non è un granché, ma ormai ti dici fammi arrivare alla fine, così, tanto per sapere se l'assassino è veramente il maggiordomo, se in questo film romantico effettivamente loro due andranno a finire insieme e se in questo film drammatico quella persona che sappiamo tutti che muore, se effettivamente morirà. Però nonostante tutto, nonostante le trame siano abbastanza scontate, c'è qualcosa che dice fammi vedere come finisce. Ma avrete notato che se uno la televisione non l'accende, non sente l'esigenza di vedere quel film, a meno che non l'abbia già visto precedentemente, nel senso che gli hanno tutti parlato, vada a rivedere il film, da rivedere il film, da rivedere il film, da rivedere il film. Questi sono un po' i passaggi. Quando abbiamo rovesciato questa prospettiva, che appunto vi ripeto, iniziamo con l'idea che dobbiamo calmare la mente raccogliendola su un oggetto di contemplazione. Questo è l'approccio standard. Anche nelle meditazioni guidate, paradossalmente, partiamo in questo modo. Con l'esperienza, però, ti rendi conto che la mente è quieta, la mente è calma, ma siamo noi che andiamo ad agitarla. Quei rumori, quegli odori, quelle immagini di cui abbiamo parlato prima, sono tutte non necessariamente fanno scattare il pensiero. Lo fanno scattare quando siamo noi che lo vogliamo fare scattare, quando noi non conosciamo e non siamo in contatto con quello spazio di silenzio e in qualche modo siamo ingannati da questi oggetti. Possiamo anche partire da quello spazio di silenzio e scegliere di dire mi lascio ingannare, ma è già molto diverso che seguire semplicemente in maniera meccanica, reattiva, quello che prima sembrava quasi impossibile da gestire. Come si fa allora? Per il momento, se queste sono solamente parole, ancora non avete un'esperienza diretta di quanto vi ho detto, cercate di ricordare quello che abbiamo definito, perché perlomeno saprete cosa andare a cercare durante la vostra pratica. E quello che dovete andare a cercare fondamentalmente è non tanto di amareggiarvi, scoraggiarvi se la mente non riesce a stare sull'oggetto di contemplazione, ma è cercare di migliorare il vostro rapporto con l'oggetto di meditazione, per poi, appena possibile, vedere questo spazio di silenzio con la presenza mentale. A quel punto uno cerca di dare stabilità, di acquistare sempre una maggiore familiarità con questo silenzio, che in qualche modo è accompagnato dall'oggetto di meditazione, dal respiro. I due rimangono fra di loro connessi, e da questo spazio uno inizia ad osservare la rinascita, perché di quello di cui stiamo parlando è la rinascita. Il processo mentale che si mette in moto con quegli oggetti è la rinascita. Noi iniziamo a vedere la rinascita. Della rinascita sappiamo inquadrarla come samsara. Stiamo girando nel samsara. E non vi stupite se a questo punto è molto più facile iniziare a domandare: sì, come faccio a rompere questa ruota delle rinascite? Non solo c'è una maggiore motivazione, perché stai vedendo la rinascita e sai che ti porterà prima o poi a qualche tipo di sofferenza, alla vecchiaia, alla malattia, alla morte. Il processo mentale segue questo modello, provate in maniera consapevole a portare avanti un processo mentale, vedrete che sorge e cessa, anche se noi vogliamo mantenerlo in vita, sorge e cessa, invecchia, si ammala, diventa scomodo e poi muore. E anche un processo mentale il più sublime ha, se non altro, uno spreco di energie mentale. In questo modo diventa sempre più semplice dire: essere stanchi di pensare solo per pensare. Va bene quello che ho visto? Iniziamo ad usare il processo mentale come un abile mezzo per aiutarci nel processo di risveglio. Iniziamo a pensare quello che ci aiuta. Se proprio dobbiamo pensare, allora, prima di tutto pensiamo quando è il momento e necessitiamo di pensare. Se in ogni caso vogliamo pensare, uno inizia a pensare, però sempre nell'ambito del Dhamma, dell'insegnamento. Se neanche questo funziona, perlomeno nell'ambito di qualcosa che non è di particolarmente nocivo, seguendo dei precetti anche nel momento in cui pensi. Può accadere che anche questo non siamo in grado di farlo, ma e se la mente diventa contorta, però nel momento stesso che notiamo uno spazio per far venire meno quel modo di pensare, approfittiamone. Capite quello che voglio dire? Sei lì che stai dicendo questa persona mi è proprio antipatica, e inizia a pensare no, dovrei praticare metta. Ok, pratichiamo metta per che tutti gli esseri possano essere felici e contenti, però tranne questa persona, perché questa persona mi sta veramente antipatica. Non è che gli auguro particolari sofferenze, però magari un pochettino, perché così possa capire effettivamente che non è così che dovrebbe fare, che dovrebbe agire, che dovrebbe parlare, che dovrebbe pensare. Però in tutto questo modo di ragionare, tutto a un tratto, non vi sorprendete se c'è un momento in cui dici: non è esattamente quello che ha insegnato il Buddha. E se questo vi accade, potete ritornare indietro, potete fermare, dire: non è proprio quello che è accaduto, che insegnava il Buddha. Facciamo in questo modo, senza troppa metta, però per qualche giorno evitiamo contatti troppo ravvicinati. Contatti poco ravvicinati, un po' più di spazio fisico, si spera che ci sia un po' più di spazio mentale, e in quello spazio mentale magari siamo in grado di rielaborare in maniera più vicina, sempre più vicino al Dhamma, il nostro rapporto mentale e volendo anche fisico con quella persona. Quanto occorre? Dipende. Dipende da vari fattori. Legati al nostro carattere, legati anche a quello che ha fatto la persona, il giudizio che abbiamo e così, e altre cose. E per dirla più in sintonia con la nostra tradizione, se voi avete letto qualcuno dei nostri libri, dei nostri testi, dico tradizione proprio del lignaggio della foresta, perché non necessariamente nel Theravada ci si esprimerebbe in questo modo, perlomeno non in maniera, non nel mondo accademico. Questa è una licenza dei monaci della foresta, però appunto forse voi che conoscete meglio questo lignaggio avete capito che quello spazio, quel silenzio è unito alla presenza mentale di quella dimensione, è fondamentalmente Buddha, quello che noi chiamiamo Buddha, la consapevolezza. Ecco perché l'invito che per tutti è quello di andare a cercare nell'esperienza meditativa questo Buddha, questa presenza mentale, è quello che fondamentalmente dovremmo iniziare a conoscere, perché se conosciamo questo Buddha il nostro rapporto con la pratica cambia completamente, ed è da lì che possiamo dire incomincia la vera pratica spirituale. Prima stiamo un po' sopravvivendo a noi stessi, ai nostri chilesa, alle nostre impurità. Dopo una volta compreso che cos'è questo, entrati in contatto con questo Buddha, si aprono delle opportunità incredibili. Quello che dovreste fare nella vostra pratica quotidiana, soprattutto voi che siete qui ospiti e state per un buon periodo di tempo, è cercare questo Buddha. Perché se riuscite a capire di che cosa è questa presenza mentale, questa consapevolezza, anche se non, magari se vi accorgerete che non è particolarmente stabile e forte, ma non vi stupite se vi nasce spontaneamente questa emotività che dici si può fare, è proprio questo che si può fare. Non so quanto tempo occorrerà, se una vita è sufficiente o ci vorranno più vite, ma si può fare. Perlomeno qualcosa di veramente buono è possibile. Nel lungo periodo, altrimenti, la vita monastica, almeno a questi livelli, non è sostenibile. E ognuno di noi ha un certo tempo, qui parlo del contesto monastico perché è più diluito nella vita fuori dal contesto monastico, ognuno di noi ha un certo tempo all'interno della nostra esperienza monastica affinché quell'entusiasmo, quell'interesse lo sostenga per cercare questo Buddha. Se vede questo Buddha e cambia, come vi dicevo, completamente prospettiva, altrimenti non vi sorprendete se man mano si esaurisce la motivazione e allora uno inizia a domandarsi e se andassi da quest'altra parte, se quest'altra parte fosse la vera, un'esperienza migliore. Può essere, perché è ovvio che alla fine è solo un posto questo, però anche in quell'altro posto, se non vedete Buddha, penso che rischiate di muovervi all'infinito. E quando uno scopre quella dimensione che inizia a dire veramente il mondo, citando il Buddha, veramente il mondo è in questo corpo alto 1,80 m dalla pianta dei piedi alla sommità del capo. Questo è tutto il mondo che genera sofferenza e il mondo che trascende, poi è il mondo da trascendere per realizzare la libertà del cuore. Non sottovalutate l'esperienza che ognuno di voi potrebbe fare in qualsiasi momento, e forse l'ha già fatta, ma non ha capito il ruolo, il valore di questa esperienza, che è quella appunto di Buddha, della consapevolezza, da cui poi si origina il samsara o inizia la via che conduce al risveglio. Una delle due. Non vi sorprendete se la strada può essere smarrita, ma in questo caso uno si sposta sulla pazienza, oppure sulla fiducia, o ancora meglio su entrambe, la pazienza e la fiducia, e allora prima o poi la strada la ritrovi. In termini semplici, e potete vederla in questo modo. Quando iniziate a sentire dentro di voi in maniera sincera che appunto non siamo qui per calmare la mente, ma per capire come mai stiamo agitando la mente. Capite la differenza? Vi vorrei incoraggiare, se uno non ha ancora ben chiaro che cosa questo Buddha veramente è, a portata di mano, non è una cosa che dici come si fa, è a disposizione, è un'esperienza che ognuno di noi può avere, ma dobbiamo essere in grado di rendercene conto.
Posso chiederti una cosa proprio? Sì. Tu dici, l'idea della meditazione è appunto che pensieri, come vogliamo fatto la metafora, cerchiamo di fermare un treno in corsa.
Sì.
Invece possiamo stare alla stazione
per
prendere questo treno. E dice, quindi in realtà la calma, la mente è già calma, quando si lancia questa calma. E siamo noi che la agitiamo. La domanda a questo punto, secondo me, a che fare penso con il discorso che tu fai? Qual è la parte di noi che agita la mente?
È avidità, odio e illusione. Non è tanto una parte di noi, sono delle contaminazioni di base che si manifestano appunto attraverso o forme di avidità o forme di avversione, ma l'aspetto principale è l'ignoranza e l'illusione, è il fatto che non comprendiamo quello che sta accadendo in noi, o meglio, abbiamo un'idea distorta della felicità e di tutto il resto. La nostra mente è condizionata dall'ignoranza e nella ricerca della felicità mettiamo in moto quei processi di avidità e di odio che ci porteranno a soffrire, ma non ce ne rendiamo conto. Perché? Perché una parte di felicità mondana riusciamo a raccoglierla e non ci è venuto in mente di cercare invece una felicità più vera, più nostra dentro di noi. Fondamentalmente c'è questo grosso questa grossa incomprensione e cerchiamo la felicità e magari il primo movimento da parte di ognuno di noi è un movimento interiore, però non sappiamo che cosa vedere, dove cercarla, che cosa sia, cosa osservare, e allora ci diciamo il mondo esterno ci propone delle soluzioni facili, immediate, gratificanti, in parte anche gratificanti, e allora diciamo sarà lì. Nello stesso tempo i condizionamenti sociali confermano che è lì. Il mondo sensoriale prende sempre più sopravvento, fino a che ognuno di noi si ritrova a dire, ma insomma, non ognuno di noi, qualcuno di noi, si ritrova a dire, ma che cosa ho in mano seguendo questo modello di realizzazione della felicità, e iniziamo a mettere poco, niente, e allora ritorniamo nuovamente dentro di noi a cercare, però capite bene che la ricerca in qualche modo è messa in difficoltà dal fatto che il nostro concetto di felicità è già in gran parte distorto. C'è da fare un lavoro di decondizionamento. Va bene, capite quello che sto cercando di dirvi? E siccome andare contro i chilesa, contro le impurità, non è facile, crea frizione, ritornando dentro non è che subito troviamo quella pace, perché c'è una parte di noi che dice: no, io voglio andare fuori. Il contenimento: no, io voglio esprimere le mie idee. Se mi va di fare questo, voglio farlo. Il contenimento non è la felicità, ma è un modo per evitare dispersione di energie. Era un esempio per dirvi la lotta interiore che inizialmente troviamo in noi. C'è una lotta continua fra samsara e dhamma. Ecco perché, se non vogliamo logorarci in questa lotta, è bene trovare prima possibile quella posizione di osservatore che è data da Buddha, in modo tale che non siamo sballottati da questi conflitti. Li iniziamo a osservare e nel caso attiviamo quelle qualità che possono in qualche modo attutirli, compensarli. Ma è un lavoro che fai osservando, non lì in mezzo al turbinio dei pensieri e delle emozioni. Va? Ok? Ecco perché alla fine poi è un insieme di qualità quelle che noi abbiamo bisogno, perché talvolta questa chiarezza non c'è. E allora, se non c'è questa chiarezza, magari è necessaria un atto di fiducia. Diamogli tempo, diamogli spazio. Oppure talvolta manca l'energia per compiere questo lavoro. Allora dobbiamo avere la capacità di richiamare questa energia. Richiamare questa energia significa talvolta avere la saggezza per automotivarsi, sapere come in qualche modo incentivarsi a rimettersi in gioco. Talvolta c'è da stringere i denti, talvolta invece è necessario sapersi rilassare, concentrare la mente, perché abbiamo bisogno di ristoro. E in tutto questo processo la presenza mentale è importantissima, perché se non ci rendiamo conto di quello che sta accadendo in noi, come possiamo lavorare? È il momento della pazienza e invece punti sull'energia. È il momento dell'ascolto e invece parli. Si apprende, queste cose si apprendono, come ogni apprendimento è spesso basato su sbagli. se sbagli. Ecco perché l'esperienza conta, non perché ognuno di noi ha le sue qualità, e forse qualcuno di noi ha delle qualità molto più sviluppate anche rispetto ad altri, però l'esperienza conta. E per voi che restate qui in monastero, o semplicemente che lo frequentate da diverso tempo e quindi avete visto diverse cose accadere, avrete notato la ciclicità degli episodi, le dinamiche che si susseguono. E l'esperienza di averle già vissute e in qualche modo aver imparato almeno qualche cosa da quella stabilità, per poi dopo continuare a bilanciare tutto quello che accade in un posto come questo, che mantiene il suo equilibrio per un po', l'avete notato, no? Mantiene il suo equilibrio per un po'. È come la nostra mente, quando si dice lavoro internamente e esternamente, è così. La nostra mente, il monastero, la vostra vita, mantiene l'equilibrio per un po', poi si sbilancia, attraverso l'esperienza lo recuperi, se non lo recuperi cadi, ti rialzi, continui. Le cose si ripetono all'infinito, perché il samsara è questo, una ripetizione delle solite dinamiche. Noi cambiamo ospiti, cambiamo stagione, cambiamo ambienti, ma le dinamiche sono quelle. La cucina era un posto difficile quando era piccola, un posto difficile quando era grande. Avete riso tutti perché l'avete visto piccolo, grande. Le dinamiche sul caffè sono quelle, le dinamiche di chi arriva più tardi, chi arriva prima, l'idea un giorno faremo tutto perfetto, quanto dura? 2-3 giorni, poi si ricomincia. E l'unico modo per non essere continuamente frustrato è Buddha, iniziare a osservare la dinamica, fare quello che uno può fare e il resto così com'è.
Ma quindi l'ansia dell'esperienza è, per quanto riguarda il tema dell'equanimità, aiuta un po' anche l'esperienza?
Sì, tantissimo.
Io la vedo, ogni elenco ha una sua sequenza per definizione. Ed è l'ultima delle 10 perfezioni, l'ultima dei 7 fattori di risveglio, l'ultima delle 5 facoltà spirituali. Allora, questa è la qualità.
Sì, l'esperienza ha un valore se l'abbiamo. Se quell'esperienza è stata accompagnata dalla presenza mentale, cioè dalla capacità di rendersi conto quello che è accaduto in noi e negli altri, altrimenti passano gli anni e continui a non averci capito un granché. E sì, l'equanimità non è certo una delle qualità più facili da realizzare, e non vi sorprendete, è un classico di chiunque si impegna a sviluppare l'equanimità. La prima equanimità che ha, soprattutto se è una persona che cerca di fare il proprio meglio, è: ma fate un po' quello che volete. hai rimesso a posto la biblioteca, i libri, hai pulito, Non so, l'avrete già visto, no? Appena pulisci c'è sempre qualcuno che passa e te lo sporca, non ci capisci. Ma... io avevo finito di rimettere a posto tutti i libri, ma dopo giorni e giorni di lavoro, compreso il pomeriggio, me lo ricordo ancora. E avevo attaccato il solito vecchio cartello, in italiano e in inglese, sì, consapevole della posizione corretta del libro. Me l'avevo attaccato, era bello. Avevo finito e l'avevo attaccato, non ci crederete. Ma arrivò una persona, disse, oh, bello! Ora sì che si capisce dove come sono messi i libri, dove sono strutturati. Per esempio, io questo libro non l'avevo mai visto, ho preso questo libro. E io l'avevo appena terminato, ho preso questo libro e disse, bello, bello, ma poi lo rileggerò. E puff, lo mise nello scaffale di sotto. E niente, io ero lì ormai, l'ho ripreso e l'ho rimisi al posto dove era stato collocato. Però, hai visto, potresti sviluppare rabbia, potresti dire, ma non è giusto, ma ho messo anche il cartello. ma alla fine è così. Cioè non, quindi la prima reazione fu, lo sai che a questo punto io l'ho messo a posto e non... basta, non mi interessa più, fate quel che dovete fare. Dopo un po' però mi ricordo che sentii proprio il disagio, no? Fai... alla fine, non è la via di mezzo questo, è un altro estremo. Mi ricordo che per anni allora passavo e rimettevo la mattina, conoscevo così bene il posto dei libri, che io passavo e e rimettevo a posto. Ricordate quando era, che addirittura lungo le scale dicevo, metti quel libro là, metti là, e tutto, ma come fai a vederlo? Come faccio? Sono anni che rimetto a posto. Poi dopo a un certo punto, Ero giunto al mio livello di equanimità, perlomeno il mio livello massimo di equanimità nei confronti della biblioteca, e allora ho guardato le nuove generazioni e ho detto, tutto questo adesso è vostro. Anche perché erano, onestamente erano più bravi nella gestione dei libri, perché è così, all'inizio leggi molto, poi dopo le cose le hai imparate, escono nuovi libri che tu non hai letto. Quindi in genere più i monaci giovani, almeno nella nostra tradizione, sono quelli che conoscono le ultime novità. Io sono rimasto ai libri della mia generazione, loro sono già una o due generazioni dopo. E me lo ricorderò ancora, uguale a me, questo Samanera fece un bel lavoro, cambiò l'impostazione, perché spesso una volta che passa di mano ognuno un po' la personalizza, e me lo ricordo ancora che attaccò quel cartello dove c'era scritto sì, consapevole della posizione del libro. E io guardai, come hai fatto a sapere che 10 anni fa io ho scritto una cosa di questo tipo? No, è una mia idea. Ah. Capite l'esperienza? È questa che vi dicevo. L'hai già vissuta. Sai già come quella biblioteca si svilupperà. Quando mettevano quest'estate a posto tutti i libri, a un certo punto sono dovuto intervenire perché erano bloccati e sono intervenuto per dargli una mano. Si erano incastrati e la biblioteca è diventata 3 volte tanto, insomma, quindi c'erano più persone. Però appunto vedevi delle dinamiche che pensavi, se non adottano un altro atteggiamento, soffriranno. Mettiamo questo cartello, metti il cartello. Facciamo così, sì.
Non c'è la regola massima per la passione libera.
C'è. Non, non legata al libro, ma c'è proprio una regola del, che dice quando tu prendi una cosa, dopo la devi riportare al posto. È basata soprattutto su, sulla una mobilia, però per principio si estende. Tanto è vero che, non so, se tu prendi una sedia, e aspetta, se tu ti metti una sedere su una sedia fuori, quella è la tua sedia, tu sei responsabile di quella sedia, la dovresti dopo riportare al posto. Però appunto tre giorni fa a colazione mi fanno: e se mettessimo un cartello? E io ho fatto: quale cartello? Pregasi di portare gli arnesi in officina una volta utilizzati. Ho fatto: ah, siamo ancora a questo punto. Le cose si ripetono, se non è un libro sono degli attrezzi, sono degli attrezzi. Ecco perché l'esperienza, l'esperienza di lungo periodo ha un suo valore, perché hai già vissuto quell'esperienza. Non sono attrezzi, ma sono libri o altre cose dell'ufficio. E sempre con l'esperienza noterete che appunto andiamo da un estremo all'altro, per cui se hai messo tutto a posto l'ufficio, come l'ho fatto per anni, libri, ufficio, quindi i vari cassetti, la cancelleria, quaderni, tutte queste cose così. La prima, una volta che rimani deluso dal modo con cui qualcuno ha gestito il tuo lavoro, cadi in quella dinamica: a me non me ne frega più niente. Noterete però che a questo all'inizio sembra un sollievo, basta, non è storia più mia. Poi però dici: manca qualcosa questa cosa. E allora metti a posto, cioè, in realtà fai la cosa più normale, metti a posto le cose in disordine. Se hai energia e possibilità, altrimenti le cose che non hai più energia e possibilità di metterle a posto le lasci in disordine.
Quindi a John Lennon non ha mai preso nessuno.
Io? Sì, a voglia, in continuazione. Oltre a me anche gli altri. Oltre a me anche gli altri.
No, pensavo, se c'è una letta intenzione in quel momento, soltanto per quel momento, no? Uno a cuore libero, vuol dire alla persona: ti sei ricordato?
Sì.
Senza avere attaccamento per loro.
È la stessa cosa. La mente viaggia anche in questo caso per estremi, per cui o se c'è qualcuno che fa una cosa che non è appropriata, ci sono due reazioni: o quella ora glielo dico perché ha fatto la cosa sbagliata, inappropriata, diciamo questo termine, inappropriato, un termine molto monastico, inappropriato, con meno giudizio, ora glielo dico, oppure ma che glielo dico a fare, che poi mi dà altri problemi di dirglielo. Persone che assumono delle responsabilità si trovano continuamente di fronte a questo disagio. Ecco perché è così difficile assumersi le responsabilità. E tutti, e quasi tutti nel nostro contesto, vorremmo delegare. Perché ti ritrovi con una mente che si muove fra questi due estremi. Quello assertivo e quello rinunciatario, che dici: no, che dopo mi metto nei problemi, tanto poi non mi ascolta. Entrambi però ti danno, non funzionano un granché.
Ah, solo per oggi sii consapevole.
No, fai quello che tu hai detto è la soluzione. Non ti muovi né da rabbia né da... Cerchi di non muoverti né da rabbia né da paura, né dalla paura di non volerglielo dire, ma da un posto sufficientemente tranquillo, in modo che le parole siano le più appropriate del caso. Le parole appropriate del caso talvolta possono essere anche dure, talvolta molto gentili, devono avere come scopo quello di migliorare il benessere della persona e della comunità. Però paradossalmente è molto più facile lavorare con se stessi che lavorare con gli altri. Perché insomma, alcune delle tue dinamiche, delle nostre dinamiche interiori sono prevedibili. Quelle degli altri sono... Boh, vai a capire. Ma... sì. No. Ecco perché... uno magari pensa, almeno in un contesto come il nostro, dove alla fine non è che sei interessato a essere un qualcuno, sei interessato a praticare e a lasciare andare. Ecco perché in pochi hanno l'interesse, c'è sempre la prima intenzione è quello di delegare, di evitare le responsabilità, perché le responsabilità sono ci mettono in questa condizione che può essere particolarmente faticosa.
Corretto dire che la meditazione è presenza mentale?
Forse è un po' una semplificazione. La presenza, direi, almeno che la presenza mentale è il fattore necessario per sviluppare la meditazione. Poi altri fattori si aggiungeranno. Quello che accade nel lungo periodo però è che tutti questi fattori diventano sempre più spontanei, naturali in noi e in qualche modo vengono inglobati dalla presenza mentale. A quel punto non ha neanche più senso parlare troppo di meditazione, è la presenza mentale che sperimenta i fenomeni e alcuni di questi fenomeni sono la meditazione formale, altri la meditazione camminata, altri il dialogo con gli altri, altri farsi una doccia, dormire, spazzare, mangiare.
Ma Gian, questa consapevolezza, lei ha mai tu
non so, fino all'altro giorno era tu, ora siamo passati a lei, però va bene. Sarà il tempio che mi... Va bene. Ora sono confuso.
Se questa consapevolezza, credo che parlo per una ora, che può essere l'insieme di esperienza, saggezza, tutto quello che tu hai accumulato di buono, che è una somma, praticamente fattivo. Nel momento della fine, non hai mai avuto paura di perderla?
Sì, no, si perde. Fin quando non siamo veramente stabili
con il trapasso.
No, io hai visto, in qualche modo mi sono rieducato a un'idea del a una visione del dopo morte buddista che mi sostiene un senso di fede e secondo me ha una sua potenziale veridicità il fatto che queste qualità non vadano perse, che non sono qualità nostre personali, sono qualità e a cui noi attribuiamo dei nomi di persona attraverso delle identificazioni errate che facciamo. Sì, che stella. E mi piace vederla così, nel momento che semmai realizzeremo il risveglio, il completo risveglio è praticamente l'assenza di vincoli, di legami, di attaccamenti. Nel momento che il corpo fisico cessa, allora mi piace vederlo in questo modo, che queste qualità del cuore, questi fattori della mente, che nel caso di una persona risvegliata sono complete, sono compiute, ognuna di queste qualità è perfetta, no? Rimangono lì, sul tavolo, a disposizione degli altri esseri viventi. Mentre fino ad ora quello che accade è, sono appiccicate, sono attaccate l'una all'altra in quello che noi in termini convenzionali chiamiamo i vari esseri viventi, compresi noi stessi. Invece un essere pienamente illuminato, visto che ci può essere, se muore un essere illuminato, qual è il vantaggio per il resto del mondo? Che lascia sul tavolo, a disposizione di dell'esistenza, queste qualità complete.
Sì, qualcuno ha qualche da fare ricchezza.
Questa ricchezza che appartiene appunto agli esseri.
Quindi da dorare un mappagno.
Eh?
Mi sento mezzo dorato un mappagno.
Spero di non trasmettere. Spero di stare in silenzio. Comunque, se senti rock sono io.